Proseguiamo con l'approvazione del verbale per alzata di mano, direi. Favorevoli all'approvazione. Raffaella. Alzate la mano chi è favorevole. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direi che è approvato. 8 favorevoli, astenuti. 1 astenuto. Contrari. Nessuno.
Manca la capogna però la votazione, cosa facciamo?
È entrata adesso?
Sì.
Assente.
Allora, approva il verbale della seduta della volta scorsa, allora mettiamo 9 favorevoli.
Poi al punto 1, elezione nuovo presidente, si dimette il consigliere Tabor Marco dalla carica di presidente della commissione consigliare 5. Io mi candido come nuovo presidente della commissione consigliare, dimettendomi quindi da vicepresidente. Altri candidati? Quindi.
Direi che passa per mancanza di altri candidati. Giusto?
Sì. Per... sì. Quindi per mancanza di altri candidati la consigliera Sara Napoletano diventa presidente della commissione consigliare 5. Si passa quindi all'elezione del nuovo vicepresidente della commissione. Si candida per il Movimento 5 Stelle Rosa Antico. Altri candidati? Quindi diventa nuovo vicepresidente della commissione consigliare 5 Rosa Antico. Poi, al punto 2 abbiamo la discussione della mozione di indirizzo presentata precedentemente, l'adesione al progetto Donare gli organi, una scelta in comune. Interventi? Interviene la consigliera Raffaella Cantella. Dimmi il nome prima.
Cantella. Oggi ho sentito, perché non penso che sia riuscita ad arrivare, la consigliera che ha presentato questa mozione, la signora Stillacci Rossana, e le ho prospettato quello che eravamo riusciti a fare. Cioè, praticamente a Venaria prima esisteva uno sportello Aido, che poi è stato chiuso. Siamo riusciti, di questo ho anche ringraziato la consigliera se ce l'ha costruito, a farlo riaprire. Se ce la fa il signore che ha riaprirato il suo sportello, scusate le spalle, non sono abituata come 5 Stelle a avere una cosa fatta così. Comunque, il signore che riaprirà lo sportello, il signor Guarino Antonio, che spera di venire qui per le 19, quindi illustrarsi un attimo la cosa, ha già uno sportello attivo come fund in via Nazario Sauro 35 bis. È uno sportello che è già aperto due volte la settimana al mattino, è aperto il giovedì e il sabato, e visto che lui già si occupava appunto dell'Aido, ha già fatto un corso a tal proposito, è molto esperto ed è ben disponibile appunto a riaprirlo. Quindi io, insieme al gruppo, volevo chiudere, così almeno è scritto quello che passi nel prossimo video. E mi fate un po' di fatto. Se no, non è che sono...
Stella sempre fotocopie per tutti.
Grazie. Ecco, quindi a questo punto abbiamo pensato che la Rossana era d'accordo, comunque poi si vedrà. Comunque avevamo pensato di creare innanzitutto, prendendo spunto, non mi voglio fare, diciamo, non voglio fare in media che è stata fino a Bologna, quella di creare una giornata che si occupasse proprio della prevenzione della salute. D'accordo anche il signor Guarino, in quanto lui si occupa, occupandosi del fund, si occupa quindi di, tutti, di tutta una problematica di malattie e di disabilità che diciamo, quindi, diciamo che è un problema che conosce bene. Quindi di creare questa, questa sensibilizzazione per tutti i cittadini di Benaria che faccia sì che quello che è sia donare gli organi che donare il sangue che tante altre malattie che sono disconosciute per le quali si può in qualche modo dare diciamo sollievo possano essere conosciute dalla città e soprattutto fare in modo che per quel che riguarda invece l'AIDO sia sollecitato l'ASL e i medici di base che sono già le strutture che dovrebbero essere già attive a tal proposito. Siamo andati all'ASL di Venaria, sul sito c'è scritto che esiste uno sportello, di fatto nessuno sa chi c'è, nessuno sa cosa devi dire, mentre è una cosa che già dovrebbero fare. Quindi, quale sarebbe diciamo, tutta la linea e la liaison di tutta questa faccenda? Che sia il comune attraverso l'UP, lo sportello facile attraverso la NADAC, informino i cittadini che esiste di nuovo lo sportello AIDO, dell'importanza di recarsi a questo sportello e di poter aderire quindi al progetto della Nazione Organi, sia il discorso che sia l'AIDO che i medici di base ribadiscono questo concetto e facciano quello che in fondo è loro dovere, in questo momento stanno ampliando. Questo è il mio intervento. Spero che riesca a venire su un barino per vedere un insieme la cosa di oggi, perché avevo un bambino di panno, mi ha detto che al 90% alle 19 sarebbe venuto qui per illustrarci quello che gli fa. Anche perché lui in questo sportello, oltretutto, non solo spiegherebbe che cosa vuol dire donare gli organi e quant'altro, ma addirittura farebbe un piccolo gettato preliminare alla persona per indicare lo stato di salute. Quindi lo, diciamo, lo assicurerebbe anche in tal proposito.
Lo lasci pure acceso?
Sì.
Okay.
Altri interventi? Non funziona. È rosso? Si è scaricato.
No.
Niente.
No, è rosso, ma non dovrebbe funzionare.
Forse è solo basso.
Pronto?
Niente.
Sono accesi lì?
Questo? Sì.
Provi a parlare un po' più forte.
No. Direi che è morto.
Deve
se arriva questo ti passo questo, chissà se arriva questo fino a
pronto? Adesso si sente Virga. Allora, della cosa non sono a conoscenza perché probabilmente non c'è stato il tempo di tra di noi di consultarci. Prendo per buono il fatto che la consigliera Schillaci sia d'accordo su questa cosa. Volevo solo chiedere una precisazione riguardo proprio la questione dello sportello. Siccome la scorsa volta era emerso la necessità di una preparazione preliminare per quanto riguardava gli addetti eventuali dello sportello anagrafe nel caso si fosse passato di là, volevo chiedere per questo sportello AIDO chi fa informazione? Ha una formazione prevista? È già tutto preordinato oppure anche lì bisognerà predisporre, volevo solo capire se è già tutto pronto insomma per partire.
Sì, risponde su questo punto la consigliera Cantella perché lei si è occupata più precisamente della questione.
Allora, questo signore è lo stesso che aveva lo sportello Aido prima, quindi ha una preparazione già molto diciamo dettagliata sul tema. Non solo, è stata anche la prima persona venaria che ha aderito all'Aido, quindi si era già informato anni fa di questo, solo che in seguito a delle cose che non so onestamente, questo sportello era stato chiuso ed era anche perché diciamo la sede era presso proprio la sua abitazione personale, quindi non so bene come era gestito questo punto di questa cosa, quindi la persona è già formata.
Sì, c'è un altro intervento. Pogna.
Sì, grazie Presidente. Intanto ringrazio nuovamente sia la consigliera Schillaci del Partito Democratico che la consigliera Cantella per l'attenzione che hanno voluto dare a questo argomento, sollevando una tematica che è sicuramente delicata. Però colgo l'occasione di questa opportunità che ci è stata data per ribadire che dal mio punto di vista non si deve fare confusione, nel senso che la questione che riguarda un'associazione, in questo caso l'Aido, va benissimo, ma se non ricordo male l'idea che era contenuta in quella mozione era quella di far sì che il comune offrisse un servizio che è diverso da quello o complementare rispetto a quello che possono dare l'ASL o eventuali altre associazioni presenti sul territorio. Qui sicuramente la notizia che ci sia un soggetto privato, un cittadino che manifesti la propria volontà di riaprire questo sportello è sicuramente positiva, che ci sia, come dire, questa intenzione da parte dell'amministrazione di sollecitare l'ASL affinché si attrezzi anche lei per fornire questo servizio, non ci solleva dal fatto di decidere noi cosa abbiamo intenzione di fare rispetto a questa opportunità. Dopodiché può essere anche una scelta, e l'ho ribadita nella scorsa commissione, che l'amministrazione dice in questo momento vogliamo stimolare la discussione sul territorio, cercare di divulgare il più possibile informazione rispetto a questa tematica, al tempo stesso noi andiamo a verificare tecnicamente e ci prepariamo per essere pronti nel momento in cui decideremo e avremo magari individuato le risorse, per far sì che il nostro sportello anagrafe sia pronto e preparato nel momento in cui un cittadino venga a rinnovare la carta d'identità e ci dica: io voglio che nella mia carta d'identità appaia il consenso di diniego rispetto a questa tematica. Io la intenderei così, per cui tutto va bene, dal mio punto di vista manca un passaggio che si può sicuramente presentare o introdurre in questo emendamento, laddove si dice al di là che l'emendamento il fatto di dare e ringraziare l'intervento del signor Guarino Antonio, io lo toglierei, nel senso che noi dobbiamo sempre ragionare in termini abbastanza impersonali, perché sappiamo che il referente in questo momento è il signor Guarino Antonio, ma domani potrebbe essere un altro perché magari sta male, perché decide di mettersi e quant'altro, però laddove si dice sì, la dicitura di aderire al progetto zonale di organo è scelta in comune la seguente dicitura: va benissimo ad aderire alle linee guida espresse dal progetto zonale di organo è scelta in comune impegnandosi
Allora, da prima, intanto potrebbe essere un'idea, se questa è la volontà del 5 Stelle, di andare un po' più piano.
No, va più.
Andare per tappe successive, allora il Movimento 5 Stelle propone al Consiglio l'idea di sollecitare l'ASL da prima come primo passo, no? Anche per il fatto che contestualmente.
Secondo me non registra perché non si sente più.
Ma perché è spento, si è scaricato.
La pila mi hanno detto che è nuova, quindi bisogna proprio tenerlo il più fermo possibile. Provi a riaccenderlo per cortesia, spegnere e riaccendere.
Stavo dicendo, l'indirizzo, la proposta potrebbe essere, che mi sembra di comprendere da questo documento, che il 5 Stelle dice al Consiglio: vogliamo affrontare la tematica, siamo disponibili a ragionare su questa tematica, la condividiamo, ma riteniamo che in questo momento le nostre attenzioni in maniera prioritaria devono andare a sollecitare l'ASL affinché faccia la sua parte. E nel contempo noi diciamo però, e per quello che secondo me è un monco il documento, diciamo noi saremo al fianco dell'AIDO, che è un soggetto terzo, però cosa fa direttamente e in prima persona il comune rispetto a questa cosa? E secondo me questo manca. Allora secondo me dovremmo inserire sempre qui l'idea che in questa fase preliminare e in prima battuta l'amministrazione sollecita l'ASL, segue e come dire affianca la buona intenzione del cittadino che decide di aprire lo sportello AIDO, e contestualmente mi piacerebbe che inserissimo dentro l'emendamento anche la volontà e l'impegno a valutare tecnicamente effettivamente a prepararci ad essere pronti a realizzare e a dotarsi di tutti gli applicativi informatici, di software, per far sì che entro la scadenza dei prossimi 2 anni, che mi sembra fosse la scadenza ultima entro il quale tutti i comuni dovrebbero, se poi non cambia la normativa, adeguarsi a questo impegno, essere pronti a rispettare questa scadenza. Questo passaggio secondo me manca, per cui in qualche modo noi diciamo al momento non lo attiviamo subito, però nel frattempo cerchiamo di far sì che anche gli altri enti sul territorio facciano la loro parte, ma al tempo stesso noi dobbiamo ribadire il nostro impegno a fare tutte le verifiche, o comunque a immaginare una scadenza magari che non sia entro il giugno del 2016, magari se riteniamo di essere in grado di reperire i 3.000 euro che servono per finanziare questo tipo di intervento. Potrebbe essere una data ipotetica, se la vogliamo mettere, se no non si mette neanche, ma ribadire comunque una volontà precisa a dare seguito a questo tipo di servizio anche dal punto di vista degli uffici contabili.
Il documento che sarebbe distribuito, posso dare una copia poi da.
Sì. Raffaella, può intervenire.
Stavo cercando di farlo funzionare.
No, lo tenga dritto, ci parli sopra.
Niente.
Però possiamo eventualmente uno va lì e parla lì.
Ma per le persone davanti al massimo posso passare questo, che secondo me ci arriva. Non arrivo.
Guardi che sì.
Funziona, non funziona?
Sì.
Se lo picchi funziona, ho capito? Povero. Volevo dire che i 2 anni è stato un fraintendimento, non c'è alcun obbligo. I 2 anni sono il tempo che dava, che ipotizzava lo Stato, nel senso di dire, se tu, cioè, e nell'ambito di 2 anni, anche se tu aderisci adesso, sarai a regime. Non c'è nessun obbligo.
A questo proposito cito la dichiarazione generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute, che dice: considerata la quantità di dati che affluirà presso il SIT, l'attivazione da parte dei comuni sull'intero territorio nazionale non richiederà più di 24 mesi. Quindi questo ci sembra piuttosto un parere tecnico, nel senso, se si aderisce prima che entri a regime, massimo 24 mesi. Posca gennaio, lanciate il... Niente, non funziona.
Chiara, ti chiara.
No.
No, una botta sul microfono. Più forte.
Ha dei problemi di contatto con il microfono.
Ci vuole il tocco magico. Allora, io ci tenevo a chiarire alcune cose anche rispetto poi a questa nota, a questa mozione. Allora, io credo che gli uffici dell'anagrafe abbiano un compito preciso, cioè quello di recepire la volontà delle persone a donare gli organi, volontà che deve essere espressa presso le sedi competenti, tra virgolette, e che si occupano prettamente di materia sanitaria. Perché voglio dire, se io oggi voglio andare e voglio aderire e comprare le azioni della Posta oggi, comunque non vado dal tabaccaio, vado comunque in banca, chiedo informazioni, la banca mi dà le informazioni e io quindi poi sono nelle condizioni di aderire o no a questa cosa.
Quindi è chiaro che...
Al massimo si dà questo, mi spiace che bisogna fare avanti e indietro, però sì, è per la registrazione, per... dove preferisci metterti? Guarda, sì, facciamo che mi siedo così 2 minuti.
Allora, quindi, posto che sicuramente l'emendamento a questa mozione è assolutamente corretto nella misura in cui parla di aderire alle linee guida espresse, donare gli organi e sollecitare le ASL finché si attui il previsto sportello di informazione. Ecco, qua il punto che è un po' meno chiaro e a mio avviso va approfondito e soprattutto rispetto alle specifiche attività che sono poi di competenza dell'URP, cioè alla fine, concretamente, l'URP. Cosa fa? Cioè, l'URP, a mio avviso, prende in carico, cioè verifica che uno porti il tesserino AIDO piuttosto che l'adesione alla donazione degli organi rilasciata dall'ASL, ne prende atto e la registra esattamente come registra il fatto che uno è alto 1,76, ha gli occhi castani e i capelli biondi, eccetera, eccetera. Questo, a mio avviso, per quale motivo? perché comunque, allora, o l'URP si dota di una persona che ha quelle specifiche competenze che può avere la persona che dà le informazioni e che apre lo sportello e che gestisce lo sportello dell'AIDO, altrimenti non siamo nelle condizioni di poter garantire la corretta informazione. Cioè non è che uno dice sono favorevole o contrario al fatto che lo faccia l'URP, il punto è: siamo nelle condizioni di avere all'URP una persona in grado di dare tutte le informazioni? E poi sappiamo tutti che nel processo volto ad aderire alla donazione degli organi eccetera ci sono tutta una serie di controlli e di cose che riguardano strettamente la salute, quindi come vengono gestite queste? Cioè io ritengo che sia un onere in più per l'URP che per come siamo organizzati diventa complesso gestire quando, e soprattutto va in sovrapposizione generando ulteriori costi ad attività che invece sono di specifica competenza delle ASL e di chi si occupa di materia sanitaria, per cui cioè, può diventare una sovrastruttura peraltro né efficace né efficiente all'interno dell'URP. Quindi ribadendo e concludendo, l'URP a mio avviso deve diventare un organo che recepisce la volontà della persona, che però è già stata certificata dalle strutture competenti, vuoi l'ASL, vuoi l'AIDO. Cioè io arrivo allo sportello, faccio vedere il tesserino dell'AIDO e lo sportello, così nella mia carta d'identità, così come scrive che sono alto 1,76 m, con gli occhi castani, i capelli castani eccetera eccetera, scrive donatore di organi. E quindi questo semplicemente un ulteriore, sancire ulteriormente su un altro documento il fatto che io dono gli organi. Questo sì, e credo che anche lo spirito col quale l'amministrazione poi si deve muovere deve essere sicuramente quello di favorire, di diffondere. Trovo assolutamente corretto quello di istituire una giornata di informazione e prevenzione alla salute. Ecco, questo rientra nei compiti negli ambiti istituzionali di un'amministrazione, questo assolutamente sì ed è assolutamente corretto. Farsi carico in più di una persona che abbia, e comunque ci sono poi tutta una serie di procedure, di esami eccetera, che rimandano la persona alla ASL e agli esami che devono fare, per cui voglio dire, mi sembra, no, che ci sia anche poi un falso problema, perché poi ci sono le strutture sanitarie che dicono se tu puoi essere donatore di organi oppure no, e quindi mi sembra che allora io sono malato di AIDS e vado allo sportello e dico che sono ammalato di comunque al di là di questo io ho espresso il parere e ritengo che l'URP debba recepire quanto insomma può essere invece dato rilasciato dagli organi preposti che fanno questo.
Allora, l'URP Campella. Allora, l'URP in questa nostra intenzione dovrebbe praticamente semplicemente parlare della donazione di organi e demandare tutto all'AIDO, non fa nessun tipo di registrazione, nessun tipo di, poi l'AIDO approfondirà la cosa con la persona e tutto quanto. Abbiamo fatto in modo di aprire uno sportello proprio perché innanzitutto lo sportello è aperto il sabato e il giovedì, adesso poi sarà aperto anche un altro giorno, si dedica a questo. Questo, prettamente solo a questo, dà le informazioni che le persone richiederanno in modo approfondito e rilascerà subito quello che è il tesserino che la persona poi porterà sempre con sé. Nel caso la persona cambiasse idea, esattamente come va all'AIDO per aderire, va all'AIDO per cambiare idea, oppure se in un primo momento non ha nessuna intenzione di aderire, in qualsiasi altro momento può andare all'AIDO con la stessa identica facilità può cambiare la sua idea. Questo è quello che noi riteniamo più valido, proprio perché ci avvaliamo delle strutture che sono state create per questo.
Niente, io volevo sottolineare solo una cosa. Io non so se la prima firmataria della mozione che allora era stata spostata in commissione era stata invitata in commissione la scrivarci. Io ho provato. C'è in commissione?
No, adesso non è in commissione.
No, non è in commissione. Meritava comunque convocarla, visto che era l'azionista di maggioranza, chiamiamolo così, dai. E in merito a questo penso che il problema l'ha centrato il consigliere Capogna, dicendo: guardate che stiamo snaturando quello che è l'idea di fare uno sportello con una segnalazione attraverso il comune e quant'altro. Poi l'emendamento in sé per sé è un emendamento che arricchisce e che quindi può anche essere integrato e quant'altro, ma la precisazione era proprio quella di avere l'opportunità di avere una segnalazione attraverso la carta d'identità e quant'altro. Voglio solo sottolineare che su queste tematiche noi lavoriamo anche con un ente che si chiama il CISSA, che ha delle possibilità di interagire con i propri uffici, qualora ci fossero anche a Venaria in modo normale, attraverso questi strumenti. Quindi la cosa si può completare con questo passaggio, ma ritorno alla proposta che faceva Capogna, dicendo: attenzione, che l'idea era proprio quella di avere la segnalazione sulla carta d'identità. Io per questo non so se la capogruppo Cantella ha sentito la Schillaci ed era d'accordo. Io ho provato a sentirla, purtroppo no. E quindi lei, cioè, io ecco, Presidente, forse meritava avere direttamente la diretta interessata, proprio per concordare l'emendamento a questo punto, no? E andare avanti sui lavori. Però sottolineo il fatto che l'emendamento può essere integrativo, non è comprensivo, perché l'idea di andare a snaturare quello che è il posizionamento, poi ci sono le problematiche che il consigliere Fosca ha fatto, giustamente ha fatto delle segnalazioni che vanno valutate e vanno appurate sulle procedure, io non le conosco, non mi permetto di dire niente, però questo era l'oggetto della discussione, solo questo volevo precisare.
Sì. Sì, mettiamo in votazione. Do solo una risposta al consigliere Ippolito, che comunque se la Schillaci fosse voluta venire, bastava presentare domanda al presidente, in questo caso vicepresidente, perché ogni gruppo consigliare può portare una persona informata sui fatti. Se mi fosse arrivata una domanda in tal proposito, io non avrei assolutamente detto di no. Ma non mi è arrivata. Adesso io non mi è arrivata. Mi è mancato un allegato o qualcosa?
No.
No.
Sì,
bastava che... Beh, ma si sapeva che questa sarebbe stata in... Sì, ma il consigliere Ippolito ha detto che sarebbe stato opportuno in quanto persona informata sui fatti. Si è sempre saputo che lei era informata sui fatti. Sì, prego.
Tengo a precisare una cosa, Virga. Per quanto riguarda la presenza della consigliera Schillaci, il punto è che da quanto ha riferito la consigliera Cantella, la proposta di questo emendamento le è stata fatta oggi alle 13. prima non si ravvedeva la necessità che lei venisse perché si pensava che il discorso continuasse rispetto a dove eravamo rimasti l'altra volta, ma nessuno aveva parlato di emendamenti all'ordine del giorno. Se avessimo saputo questo, probabilmente avremmo fatto in modo che la consigliera intervenisse, perché comunque come consigliere può intervenire e da quanto abbiamo stabilito nelle altre sedute può anche partecipare alla discussione. Il problema è che, avendo presentato un qualcosa di scritto, che è un emendamento, qualcosa di importante, telefonicamente, da quello che ho capito, la consigliera alle 13, io per esempio di oggi non ho avuto modo nemmeno di sentirla perché il mio telefono era spento per motivi di lavoro, quindi sono arrivata qui, mi è stato presentato seduta stante questo emendamento, io sinceramente rispetto alla posizione della consigliera prima proponente non so che dire, perché la scorsa volta da quello che ne ho capito il punto era proprio questo, cioè lei era favorevole a mantenere l'idea dell'ordine del giorno originale, cioè quella della posizione della volontà di donare gli organi sulla carta d'identità. Questo emendamento snatura completamente quel tipo di intenzione. Io personalmente non sono contraria, perché io stessa avevo abbracciato l'idea della pubblicità eccetera, però questo non mi autorizza a prendere posizione per conto della prima firmataria, non avendola potuta sentire. Ho provato anche adesso a contattarla con un messaggio, ma purtroppo non mi sta rispondendo e quindi non credo che di potermi prendere la responsabilità per a nome del gruppo consigliare, ecco, solo questo, visto che sono questa era l'unica presente del gruppo consigliare e quindi è questo un problema.
Lei ha detto che non sapeva proprio che ci fosse la commissione oggi. Io infatti ho detto ma non mi parlate tra di voi, poi mi ho detto la prossima volta che c'è la commissione 5 io no.
Lei non ne fa parte, questo è il punto. Non viene, non riceve la comunicazione, non sempre abbiamo, non è automatico, probabilmente perché era in calendario ma non c'è stata, cioè la comunicazione arriva solo agli altri due che siamo in commissione, quindi lì è possibile che ci sia stato un perché in realtà le commissioni che sono sulla carta poi non tutte vengono convocate e di conseguenza c'è stato questo tipo di problema. Grazie.
Allora, solo per dire chiaramente quello che penso, allora, io credo che non si fa un affronto a nessuno rispetto alle tematiche che affrontiamo in commissione. Allora, innanzitutto personalmente su questo tema, allora, dovessi dire così da chitto una valutazione, è chiaro che gli avrei dato un grado di priorità diverso. Nell'arco di un'amministrazione l'avrei messo, avrei immaginato di metterlo in calendario in un arco temporale più distante, però tant'è, sono chiamato e convocato a partecipare a una commissione che tratta questo tema e cerco di dare il mio contributo preparandomi. E non è che lo faccio per andare contro al proponente che può essere del PD piuttosto che andare a favore del 5 Stelle, no, cerco di esprimere un mio giudizio, tra altre cose su una tematica che non conosco e che mi avete dato modo di approfondire, no? Per cui questo, il ringraziamento iniziale era proprio per questo, una tematica che io assolutamente non conoscevo, e allora mi permetto di ribadire alcuni concetti. È vero, l'URP non deve essere gravato perché non ha competenze, ma io continuo a sostenere che non lo deve fare, nel senso che semplicemente, per come l'ho inteso io e non necessariamente dal documento presentato dalla Schillaci, ma provando a informarmi, il cittadino, così come potrebbe decidere di andare all'ASL o all'AIDO, magari decide di andare all'ufficio dello Stato civile, e nel momento in cui dice devo rinnovare la carta d'identità voglio che venga inserito anche questa dicitura. A me non interessa, proprio per cui lo dicevo anche l'altra volta, in maniera molto laica noi non dobbiamo né perorare la causa del sì né quella del no, per cui l'impiegato dello Stato civile semplicemente deve prendere e registrare una volontà, punto, per cui non deve avere una formazione di base di nessun tipo, ma se non quella di saper usare il programma per inserire questa cosa. Questo per... Dopodiché, se la volontà può essere quella, e il tentativo che ho fatto all'inizio era quello proprio probabilmente di mediare per arrivare a una soluzione, quella di dire, no, tra altre cose anche il fatto che non c'è un obbligo, un ulteriore elemento che mi dice possiamo prenderla con più calma, per cui ci possiamo tutti preparare, intanto l'amministrazione di fatto non è stata ferma, quindi l'esecutivo intanto ha già avvicinato, vedevo dove è Guarino, non c'è, ah è là, Guarino, per cui di fatto si è attivata, c'è la volontà di aprire uno sportello AIDO, c'è la volontà di andare a sollecitare e aprire un tavolo di confronto con l'ASL per vedere se insieme possiamo sul territorio di Venaria e non solo, ma dell'intera ASL con tutti i comuni vicini avviare questo tipo di discorso, dopodiché magari l'amministrazione nell'arco di un tempo, per cui passo dopo passo, non dice no. Magari valuteremo la possibilità di istituire anche presso l'ufficio di Stato Civile questo tipo di servizio. Questo era in sintesi il discorso, che penso che possa essere una soluzione che non chiude le porte, ma che inizia un percorso e che vedrà anno dopo anno, mese dopo mese, come dire, questa conoscenza maggiore, ci permetterà anche a noi, per cui anche una sperimentazione, di vedere se effettivamente vale la pena attivare un servizio che è vero che non ha un costo esorbitante, però magari 3.000 euro il primo anno, altri 500-600 all'anno, è vero che sono cifre risibili, magari ci permettono invece di andare a dare 500 euro a un'altra associazione, se riteniamo che non ci sono i numeri proprio dal punto di vista statistico, se non ci sono cittadini che vengono e si rivolgono al comune per questo tipo, vuol dire che non vale la pena neanche investire quei 500-600 euro all'anno come costo di assistenza al programma, ecco, al di là del costo di startup. E io lo vedrei come percorso, una strada di questo tipo che potrebbe trovare il consenso di tutti, l'iniziativa, l'avevo detto, della giornata della prevenzione della salute è una cosa che potrebbe dare adito per continuare a informare, ma l'amministrazione rimane defilata, nel senso che mette la disponibilità, le risorse, la possibilità di organizzare degli eventi sul territorio, dando magari l'occupazione per delle piazze, ma come dire, io rimarrei sempre, non farei una campagna pro donazioni o contro donazioni, nel senso, questo lo deve fare l'AIDO, dopodiché l'amministrazione deve avere un atteggiamento distaccato, nel senso, ecco, io lo intendevo così, non so se sono stato chiaro. E allora in questi termini, al di là della questione di Rosanna Schillaci, qua c'è un emendamento, una proposta viene portata in commissione, verrà credo ripresentato in consiglio, se riusciamo a trovare a fronte di questo consiglio una possibilità di andare a fare un emendamento che possa essere recepito tutti, bene, altrimenti lo presentano, se la Schillaci o il gruppo del PD riterrà di apportare degli ulteriori modifiche o di rigettarlo, ma ci sarà il consiglio per dove ci sarà il momento della discussione successiva. Io credo che tanto non è che stasera dobbiamo necessariamente chiudere, c'è stato questo ulteriore chiarimento, la proposta, almeno abbiamo chiarito la posizione del 5 Stelle, a differenza dell'altra commissione dove in qualche modo, non dico del 5 Stelle, della maggioranza, ecco, adesso siete solo voi, per cui della maggioranza, qual era, mentre nell'altra commissione c'era la Cantella che aveva una posizione, Accorsi ne aveva un'altra, Genovese cercava di mediare, allora almeno adesso è chiara, è rappresentata in un documento, se c'è la volontà di provare a arrivare a una posizione comune, e io questo ribadisco, c'è lo spazio, ci può essere, o altrimenti andiamo in consiglio e poi si vota.
Posca Gennari voleva intervenire?
No, okay.
Vogliamo mettere... Oh, anch'io non uso il microfono. Vogliamo mettere a votazione l'intervento di un cittadino, due cittadini? Facciamo massimo 5 minuti per ogni intervento, se no non finiamo più.
Magari anche Guarino, se
Sì. Va bene, favorevoli? Favorevoli? Ragazzi. No?
Aspetta che stanno discutendo.
Allora, rifacciamo. Quindi l'intervento sia di Guarino, sia di
Nocerino.
Sì, nel caso poi magari facciamo intervenire prima Guarino che poi deve ha ulteriori impegni. Va bene? Favorevoli? Ok. Facciamo prima intervenire il signor Guarino. 5 minuti a testa.
Bastano.
Buonasera, io sono Guarino, sono tesserato Aido da 40 anni, per cui sono stato il rappresentante dell'Aido per 10 anni e l'Aido ha sempre lavorato in collaborazione, passatemi il termine buono lavorato, in collaborazione con l'Avis, perché tutti devono avere due organi, perlomeno devono sapere il gruppo sanguigno. Io mi ero reso disponibile, non rappresento più l'Avis dopo un bel po' di anni, mi ha reso disponibile perché ho un'altra associazione, associazione che fa prevenzione sulla salute, siamo la FAND, dove facciamo prevenzione per la glicemia, glaucoma, pressione arteriosa, facciamo tutte queste cosette qua. Avevo detto la mia disponibilità come FAND, costo zero, apro un giorno e mi metto a disposizione di coloro che vogliono informazione sull'Aido. Per cui il cittadino che vuole sapere delle cose sa che si deve presentare in via Nazario Sauer 35B il martedì, il giovedì, il venerdì, decidiamo poi il giorno sempre che passa questo, e la disponibilità mia c'è, perché io dico sempre il dono degli organi è un dono, per cui non deve essere obbligato, quello che va fatto è cercare di convincere le persone che il dono degli organi, come il dono del sangue, è qualcosa di stupendo. Ci voleva dire solo questo, ho finito.
Non ho preso.
Non ho preso 5 minuti. Prego. Se, io dicevo, quando abbiamo parlato, ho detto, sono disponibile a aprire il terzo giorno solo per l'Aido, ma se il cittadino mi viene mentre stiamo facendo gli esami della glicemia, nessuno dice va lui, anzi, è il benvenuto perché... Dato che siamo tutti volontari, cerchiamo di fare un qualcosa per il futuro, per il nostro prossimo. Noi, ho parlato con tutti i direttivi della FAND, perché prima di venire qua, ho parlato per vedere se sono anche loro d'accordo, e gli dico che al 110% mi hanno detto farlo, che è bello. Mi ripeto, comunque l'Aido ha sempre collaborato con l'Avis. La FAND è a completa disposizione, perché con la FAND ci mettiamo in collaborazione anche con l'Avis. Cerchiamo di riunire le associazioni che fanno volontariato sulla sanità. Se facciamo della giornata di prevenzione, sempre disponibile, facciamola davanti alla Reggia. Così dimostriamo anche ai turisti che Bellaria fa delle cose buone. Grazie.
Non sono 5 minuti.
Ok, visto che il signor Guarino ci ha messo 3 minuti, se vogliamo anche fare più veloce.
Se no.
Faccio il volo. Sono Nocerino Antonio, ho un'esperienza di 25 anni di trapianti, perché mia figlia è trapiantata di cuore da 25 anni. Quindi quando parlo di ignoranza e di conoscenza, bisognerebbe parlare un po' più a fondo delle cose e capire come funzionano. Quindi io ho un'esperienza indiretta ovviamente, ma è da 25 anni che frequento l'ospedale di Bergamo che ha effettuato il trapianto. Lei è un caso un po' particolare, molto ben riuscito, senza rigetti, senza problematiche, credo sia l'unico caso in Venaria di questo tipo. Ora mi permetto di dire che sono informato sui fatti. Vi posso dire che qui non stavamo, come credevo la consigliera Schillaci, di chiedere a voi se siete favorevoli o sfavorevoli alla donazione. Questa è un'altra questione. ognuno può essere favorevole, c'è chi può essere sfavorevole. Ho ascoltato posizioni un po' discutibili l'altra volta sull'opportunità del trapianto, non ci sono dubbi sull'opportunità del trapianto. Se qualcuno è così oscurantista da dire che il trapianto non è opportuno, scusate, io con queste persone non ci parlo neanche, non c'è argomento. Quindi il trapianto è utile, importante, necessario e consolidato nella cultura occidentale. Poi qualcuno mi ha detto: ma c'è il rischio di vendere trapianti? Ridicolo, in Italia non c'è questo rischio, perché il controllo tecnico del North Transplant Organization, che controlla tutto il nord Italia, controlla organo per organo, caso per caso e situazione per situazione, non esiste assolutamente al 99% in Italia nessun rischio. Certo, se andiamo in Pakistan, andiamo in India, andiamo nello Zambia, è probabile che sia l'organo, il trapianto pagato e acquistato, ma vi assicuro 100% è una delle cose che funziona perfettamente in Italia, punto. Quindi il rischio non c'è. Poi ognuno può avere la sua idea, può volere. Io sono favorevole, ovviamente, voi capite, perché se voi foste nelle condizioni di aver bisogno di un trapianto, capireste come sareste appesi con la vostra vita a un albero. Mia figlia è stata fortunata perché in 2 mesi è riuscita ad avere il trapianto. C'è gente che aspetta da anni, quindi io non mi preoccupo per mia figlia, che spero non abbia bisogno, ahimè, spero, di un secondo trapianto, cosa che dall'altro è possibile. Quindi voi capite che io sono accalorato dal fatto che i trapianti devono essere possibili, disponibili e facilitati. Quindi anche l'affermazione che per essere donatori bisogna fare degli esami è sbagliatissima. Non mi chiedono né il gruppo sanguigno, né se sto bene né se sto male, perché la possibilità di trapiantare, di essere un donatore, la si verifica post mortem, mi spiace dire questa brutta parola, non la si verifica prima. Anche se io volessi, io sono un donatore, so di essere perfetto, non serve a niente, tanto che della compatibilità gruppo sanguigno, compatibilità istologica, devono fare un prelievo, tutto questo vi informo, perché poi vi posso dare anche altre informazioni, ma ho solo 3 minuti. Tutto questo avviene tra la morte effettiva e la morte dell'organo, e sono 24 ore. Voi capite l'importanza di averlo nella carta d'identità, e qui vengo all'oggetto del senso della proposta, che tutto questo è bello, piacevole e facilita la sensibilità, ma non risolve il problema. Non avete risposto alla domanda. La domanda è: qual è il documento che sicuramente accompagna un morto? Scusate la brutalità, la carta d'identità o la tessera sanitaria, meglio ancora, sarebbe meglio ancora, giusta l'osservazione, sarebbe meglio ancora tessera sanitaria e carta d'identità. Ora uno potrebbe dire: è meglio fare la sua carta d'identità piuttosto che. Per cui ritengo che questo sia il punto. Se poi il limite, come diceva Capogna, che io ho condiviso quasi tutto, è 2.000 euro, se voi aveste una figlia che spende 250.000 euro per fare un trapianto, non credo che lo Stato o il Comune deve porsi il problema per 2.000 euro. Faccio io la colletta in venaria con un centesimo l'uno, 10 centesimi l'uno, procuro 3.000 euro per fare l'operazione. Perdonate, se poi volete altre informazioni ve le darò. Questo è semplicemente il punto.
Sì. Scusate.
Ci sono altri interventi sulla questione? Marco Tabor.
Tabor. No, volevo solo aprire e chiudere una parentesi subito. Nella commissione del 16 c'era un tecnico dell'anagrafe e diceva che questa scrittura, o comunque se sulla carta d'identità viene scritto che è donatore, cambia idea, questa scrittura rimane. Invece nell'AIDO, come ho capito, si può togliere e mettere come vuole. Ecco, questa era la parentesi che volevo fare, che non è piccola, nel senso che se giustamente ci sono, potrebbero essere un altro mezzo. Quindi
non è così, cambia la carta d'identità.
Un attimo, sta finendo l'intervento.
Vi dico quello che mi ha detto il tecnico dell'anagrafe. Poi
sta finendo l'intervento, per favore.
Oh, io ho già finito. No, era solo una parentesi.
Quindi dico che
Emendiamo questa. Emendiamo questa. Ok. Raffaella Cantella vuole fare ancora un intervento.
Allora, visto che la, diciamo, la firmataria di questa mozione è assente, ha pregato di aspettare un attimo perché vuole vedere l'emendamento, io direi, lo concordo un attimo con lei, poi vediamo, per correttezza.
Lo ritirate, per il momento lo ritirate? Quello...
Sì, lo presentiamo, se, al di fuori, lo presentiamo direttamente in consiglio a questo punto.
No.
Non lo so. Se non ci è, lo mettiamo.
Non so del PD, questo esponente.
Se non si riesce a giungere a una conclusione, non si riesce a trovare un punto di incontro sulla questione. Nella prossima commissione, con anche la Schillaci, si tenterà nuovamente di discutere il punto.
Va bene, facciamo così per me. Ma ho detto già io...
Chi fa parte del suo gruppo consigliare mi scriva che la Schillaci
sì
sono moderato.
Siamo rimasti con la Schillaci, che comunque l'avrei fatto sapere comunque quando era la prossima commissione 5, indipendentemente da quali sarebbero stati gli argomenti, visto che lei era interessata comunque a tutti gli argomenti della commissione 5. Quindi le giro la, diciamo, gli argomenti, e poi lei le scrivo anche che lei si faccia autorizzare come intervento, a parte che come consigliera può parlare, boh. Facciamo così, per correttezza, ho già detto così.
Visto che abbiamo permesso gli interventi di esterni, a questo punto diamo ancora 3 minuti e poi passiamo all'analisi del successivo punto, perché...
Ruento, semplicemente volevo dire questo, sull'emendamento... Sono d'accordo su quanto detto dal consigliere Capogna e dal consigliere Ippolito, che prescrivere un cammino che porti a quella che è una soluzione che io vedrei fosse io un cittadino che ha bisogno del servizio. O vado allo sportello Aido o vado all'ASL, se nessuno magari dal servizio non è fattibile per i volumi, certamente vado presso il comune. Quindi questo percorso va fatto, non solo, ma nella scelta però della soluzione, mi sembra di aver capito di cogliere che la soluzione può anche dipendere da come si pone Venaria in un contesto di comune sull'aspetto della sanità o degli enti o dei servizi da erogare. Quindi in questo periodo si potrà prevedere eventualmente una scelta che comprenda anche questo. Quindi procedere per gradi, però magari di questo documento emendato chiuso con la Schillaci e con la consigliera Schillaci, in modo tale da non più rifare magari discussioni sul tema, no? Se siete d'accordo. Sì, ah, non so, io non posso dire se io ho finito vado via.
Mi ha ricordato il consiglio 26 questa cosa.
Sì, volevamo aspettare di poter parlare con la Schillaci, che... Sì, sì. Asfiaria. Facciamo solo parlare la consigliera Virga, che si è prenotata.
No, a questo punto e mi sono consultata a questo punto A questo punto io sono riuscita finalmente anche a consultarmi con la prima proponente. Io proporrei anche a nome suo di appunto ritirare l'emendamento dalla sede della commissione, che poi ci lavorino insieme la capogruppo Cantella, la consigliera Schillaci ed eventualmente gli altri capogruppo che volessero partecipare alla cosa, e venga portata direttamente in consiglio comunale per non ripassare dalla commissione. In consiglio comunale non so la data in cui verrà.
Vuoi fare direttamente la discussione in consiglio comunale?
A questo punto allora. Vorrei che si arrivasse, vorremmo che si arrivasse al Consiglio Comunale con un emendamento già concordato, in modo da non perdere ulteriore tempo, e questo può essere fatto al di fuori della sede di commissione, da parte, lavorando insieme, perché solo. Vabbè, i gruppi di lavoro possono anche, come dire, visto che abbiamo già sprecato due commissioni per questa cosa, le commissioni costano, magari se si tratta di emendare un documento che a grandi linee comunque ha quell'impianto e i punti da emendare sono già stati in qualche maniera proposti, giusto per, come dire, non sciupare anche, per provare a evitare uno spreco di tempo e denaro. Poi, per carità, se non si può fare, ma qui mi appello al buon senso di tutti i capigruppo a questo punto.
Ok, sì, poi farei parlare un attimo sulle questioni tecniche.
No, io volevo soltanto riferire che era stato inserito questo punto all'ordine del giorno perché, avendo il PD presentato un'interpellanza, l'ente entro i 30 giorni doveva dare una risposta, quindi si era inserito questo punto all'ordine del giorno per rispondere a questa mozione del PD. Poi io, avete già fatto una discussione.
Capogna, aiutami tu. Allora, no, volevo capire, no, io una cosa, se adesso questi temi qua si discutono tra due capigruppi, tra un capogruppo al bar o in cantina, quant'altro, si va in commissione? No, ma di nuovo niente. Cioè, no, io sto difendendo il tuo partito, perché ne sono scioccato, sono io. Cioè, lei fa una proposta, l'interessato non c'è, loro dicono portiamola in commissione col. Giustamente con la Schillaci che ha proposto, ci mettiamo d'accordo, ma d'altro no, andiamo in consiglio. Che andiamo in consiglio a fare? Andiamo a spendere 2-3 ore? Ve le fate voi. Io direi di portarli in commissione, visto che. Scusa, Virtià, mamma mia. Io direi di portarli in commissione, magari entro il 16 o 18, visto che mi sembra che c'è il consiglio il 26, se non erro, giusto?
Sì.
Poi non ci sono più tempi, no? Perché sennò la mandiamo ancora avanti sta roba qua, non usciamo più fuori, visto che avete fatto un emendamento, guardate, invitiamo la Schillaci, magari se lo dico io la Schillaci.
No, ma
si fa tutto così, no? La telefono io. No, ma vedo che un po' di bisogno c'è, la Schillaci non voleva che veniva ritirato oggi, scusa in consiglio.
Mi ha
detto
di
ritirarla,
che poi
a me mi ha detto. Infatti a me mi ha messaggiato altro. Sì, mettetevi d'accordo. Allora, scusi, e finisco. Io la mia proposta è portarla in commissione, che è il luogo giusto dove si discute, per poi portarla in consiglio, come tutti gli ordini del giorno e quant'altro, si usa così ed è per legge. Dopodiché, se i regolamenti sono diversi, voi mi illuminate, io ci sono. Grazie.
Allora, io posso farvi una proposta. Il 21 ottobre, quindi mercoledì prossimo, si terrà la terza commissione consigliare, e la Schillaci è il presidente della terza commissione consigliare. Se lei lo crede, si può fare una commissione congiunta, quindi la terza commissione discuterà i punti che ha messo all'ordine del giorno. Noi non abbiamo ancora fatto partire la convocazione, la faremo partire venerdì mattina. Se credete, possiamo aggiungere questo, solo questo punto della, dell'argomento della, del donare gli organi, lo inseriamo e facciamo questa commissione congiunta il 21, mercoledì prossimo. No, noi dobbiamo ancora mandare via la convocazione, quindi nella, chiederemo al presidente della terza commissione se è d'accordo, ovviamente.
Sì, consideriamo. Andiamo avanti, la consigliera Cantella e la Schillaci si occuperanno di ridefinire la mozione che era stata presentata da noi e poi passerà secondo l'iter normale, della, naturale di ciò che succede, commissione e consiglio. Ok. Poi, il punto 3, comitato garanti periodico veneria oggi, rinnovo dei componenti, è stato deciso di non trattarlo in questa sede, se ne... Sì, allora. Comitato garanti veneria, rinnovo dei componenti, sì. C'è un verbale di deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 del mese di giugno del 2000, dove erano stati eletti questi garanti all'interno del Consiglio Comunale del giorno, quindi riteniamo che non sia una questione legata alla commissione consigliare. Io leggo quello che mi ha mandato il dirigente Boiero. Sì, sì, non va trattata in commissione. Sì.
Scusate, io Cantella, io ho detto di parlarne un attimo, anche se l'avevamo tolta, l'aveva tolta, perché è importante sapere che dobbiamo avere due da parte della minoranza e due da parte della maggioranza, in modo da arrivare poi, quando sarà il momento di scegliere, diciamo, virgolette, preparati, tutto lì, che c'è da fare questa cosa, da ricordarlo per tutti, in modo, solo per correttezza, per ricordare che c'è. Sì, consiglieri, sì. Quindi giusto per disponibilità, così ti porti avanti. Benissimo. Giusto per ricordarlo.
Bene, passiamo quindi, se non ci sono altri interventi, al punto successivo. Con la proposta di modifica del titolo 4 dello statuto. Se sono arrivati a tutti gli allegati, se ci sono domande, proposte, mi è stata presentata la richiesta di far intervenire una persona che si è occupata molto di queste cose all'interno del movimento. Se qualcuno ha delle domande, Alessandro Fabris si occuperà di rispondere.
Prova. Buonasera a tutti. Finalmente.
Allora, ogni. Sì, sì. Sì. Ok. Sì. Allora, ogni gruppo consigliare si può portare un consulente. Quindi Cantella Raffaella, legga la sua lettera. Sì, sì, no, va bene. Facciamo le cose in maniera ufficiale e non ufficiosa, giustamente.
Raffaella, non leggo io.
Cantella, Alessandro Fabris.
Richiesta consulenza esterna. In merito al punto trattato nell'ODG sulla proposta di modifica del titolo 4 dello statuto, chiedo che in data 14 ottobre 2015 intervenga durante la seduta della commissione come consulente preparato sul tema il signor Fabris Alessandro. mi stavo presentando, buonasera a tutti, grazie dell'ascolto. In questi tre anni ci siamo occupati di temi come la democrazia diretta, lo statuto e gli elementi partecipativi che dovrebbero portare a una maggiore partecipazione da parte dei cittadini e quindi a uno sviluppo della democrazia in un senso nuovo, insomma. È stato allegato all'ODG di questa commissione lo statuto, dovreste averlo ricevuto tutti, la proposta di modifica dello statuto, e invece non so per il regolamento partecipativo se non è stato inviato. Quindi io tratterei più che altro il punto della modifica dello statuto. Non so se l'avete letto, in questi due anni, tre anni, come gruppo 5 Stelle ci siamo preparati sull'argomento e abbiamo già da tempo approvato al nostro interno una modifica che, dopo aver preso lo statuto attuale, consentirebbe di avere un quadro dal quale partire per poi stendere un regolamento di partecipativo, regolamento sugli istituti di partecipazione, che sia a nostro avviso migliore di quello che c'è attualmente in vigore. Quindi all'articolo 48, il comma 5, è stato inserito un punto dove il Comune si impegna a garantire la realizzazione di progetti partecipati attraverso l'individuazione di figure di collaborazione e facilitazione finalizzate a favorire il processo di condivisione delle scelte e all'utilizzo e dalle finalità di quota o quote di bilancio. Questo è un punto che consentirebbe di innestare un lavoro sul bilancio partecipativo, quindi è un punto, diciamo, fondamentale che va a essere implementato sullo statuto, quindi non si va a modificare, si va ad aggiungere un punto. Per quanto riguarda le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, le istanze, le petizioni, le proposte, sono stati soltanto variati i coefficienti percentuali. Per quanto riguarda il referendum, sono state... Il comma 5.
Cosa vuol dire? Perché questa figura di mediazione è un po', come dire, cosa deve fare questa persona? Che titolo ha? Per cosa fa da colui che farà vivere un compromesso tra la cittadinanza e la componente politica? No,
ha fatto bene a fermarmi, perché anch'io quando leggo certi punti dello statuto, non questo, dico altri, rimango un po' così, perché dico cosa vorrà dire. Chiaramente bisogna usare un linguaggio che sia consono a uno statuto. Non stiamo facendo il regolamento c'è, non è stato allegato alla presente commissione, però è già in fase di elaborazione ed è già anche in mano ai dirigenti comunali, che comunque lo stanno vagliando e sarà oggetto delle prossime commissioni. Quindi poi nel regolamento sicuramente verranno chiariti certi aspetti che magari non possono essere così chiari su un comma statutario.
Alessandro, io sono molto pratico. Quando si parla di una figura di mediazione,
allora,
sì. Figura di mediazione cos'è? No, perché,
guarda,
perché bisogna, per essere molto concreti, questo cosa fa? Si mette lì e si mette a cercare di imbonire.
Non
viene ricordato niente. O di facilitare la risoluzione di cosa, perché poi anche l'approvare determinate cose, poi dobbiamo essere in grado innanzitutto di spiegarle, poi di fare in modo che abbiano un senso queste figure, perché altrimenti rischiamo di avallare dei soggetti che magari non riusciamo a controllare, quindi in maniera anche preventiva. Se invece voi ce l'avete molto bene in testa, diteci cosa, che caratteristiche deve avere, come lo immaginate questo tipo.
Se posso fare un escurso, allora parto da un po' prima, no?
3 minuti,
ah, 3 minuti, mi hanno detto 10, mi hanno detto 10. Mi hanno detto 10. Anche perché la domanda è difficile. Quindi.
Ma perché quando l'ho letto non ho capito cosa vuole, poi dopo ho cercato di immaginare.
Che cosa vuol dire?
In questo momento queste figure che fanno un po' da mediatori sono sempre abbastanza.
Ad esempio, la legge attualmente vigente obbliga i comuni ad avere dei regolamenti attuativi di partecipazione. Il bilancio partecipato, per diventare ciccia, cioè per essere concretizzato in maniera efficace, ha bisogno comunque di figure di collaborazione, cioè figure esterne al Consiglio Comunale che facciano da come si può dire, da coordinatori, o comunque che facciano da centro di aggregazione, per fare in modo che queste proposte vengano portate già al Consiglio Comunale in una fase abbastanza avanzata nella loro proposta. Cioè non dobbiamo pensare a una proposta semplice o diretta, si può pensare già a un disegno.
Ma chi lo individua? Chi, nel senso, questa figura di mediazione, chi è che la individua?
Guarda,
viene identificata?
Prima non era previsto nello statuto una figura di mediazione, adesso con questo, parlando di statuto, con questo comma viene sancito nello statuto che c'è bisogno di una figura di mediazione per poter attuare un bilancio partecipativo. Questo è l'intento di questo comma.
Vabbè, non mi hai risposto, però nel senso, è una cosa che approfondiremo, nel senso che anche per me effettivamente è nuova, ma io immagino già le difficoltà, intanto individuarla, il ruolo, chi la stabilisce, cosa deve fare, come si deve rapportare. Non lo so, comunque andiamo avanti. Questa è una questione che volevo, la principale, secondo me,
ma
affrontare. E invece poi dicevi.
Se... è una figura professionale, comunque, prende fatica.
Sì, ho capito, ma come la rapportiamo poi all'interno di della macchina comunale, assessore? Come viene identificata? Una consulenza?
Quello sarà poi dettagliato, sì, in qualche modo dovrà essere una figura consulenziale. Assuma un facilitatore così, è possibile che la strada possa essere quella da definire ancora. Comunque la figura professionale è molto ben definita, quella del facilitatore, anche nell'ente delegato.
Se vale ha un senso in una pubblica amministrazione,
in una pubblica amministrazione può avere senso per un determinato tipo di attività. Se no qualcuno dovrà essere così bravo da riuscire a fare da facilitatore, ma se viene fuori,
diciamo che i consiglieri dovrebbero avere anche questa nozione, nel senso esattamente
no,
bravi.
No.
Nella concezione della politica, tu devi essere veramente bravo, perché la tua proposta riesci anche a tradurla.
Ma siccome
non discorso, no,
10 minuti per illustrare tutto, però se vengo interrotto,
rimango sufficiente.
Cioè, facciamo un dibattito.
Nel senso che il facilitatore non deve avere un ruolo politico, quindi il facilitatore deve essere una figura che sta al di fuori, quindi non deve portare l'opinione politica all'interno del gruppo che se ne è.
Ho capito, però siccome io immagino, allora, se viene nominato dalla componente politica è chiaro che
non necessariamente
io forse perché sono ho dei preconcetti, metto rispetto all'esperienza, e nel momento in cui un consulente viene identificato da una parte politica, immagino che faccia gli interessi di...
No, il facilitatore non deve fare gli interessi di nessuno, se non delle persone con le quali si rapporta per fare da mediatore. Quindi dai, il principio è quello, il principio del giudizio.
Io ho capito, però avremo modo di affrontare.
Sì, sì. Io, questa è la figura.
Grazie.
In poche parole.
Aspetta, consigliera Lisa.
No, io volevo intervenire poi alla fine, se lui andava, se facevamo parlare e poi facevamo gli interventi dopo, volevo chiedere.
La può consigliare, può nominare un esperto?
Sì.
Allora, a chi lo chiedi? Scusa.
Presidente.
Sì.
A lei, no.
Allora, aspetti che prendo, aspetta.
Solo per sapere così.
Allora, ogni articolo.
Grazie.
Prego. Articolo 20, comma 7. Ogni gruppo consigliare può, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione sottoscritta al proprio capogruppo, farsi assistere da un collaboratore non consigliere comunale. Questi ha ruolo consultivo, non ha diritto di voto e non è conteggiato nel computo del numero legale, e dallo stesso si applicano per similitudine le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità che ineriscono i consiglieri comunali. Esatto, sì. Sì. Sì, la consigliera Raffaella Cantella mi ha presentato una richiesta scritta. C'è, certo, è qua. No, sarebbe preferibile presentarla prima tramite PEC, per esempio, oppure se vuole protocollarla e firmarla. Prego. No, era fuori. Volevamo forse solo far finire di spiegare poi le domande alla fine, così forse evitiamo il ping pong e diventa più semplice. Finiamo poi.
Dunque dicevo, quindi sul regolamento se ne parlerà, che chiarirà poi alla fine lo statuto, no? Il regolamento ovviamente è una fase successiva che può chiarire certi aspetti. Dunque, detto che il comma 5 prevede un'istituzione di un facilitatore per favorire il processo di condivisione delle scelte e le finalità di quota o quote di bilancio. Questo fa parte del bilancio partecipativo. Per il resto abbiamo variato i numeri e le percentuali sia per l'ammissione di istanze sia per le proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Ovviamente l'articolo 53, che tratta espressamente dei referendum, oltre ad avere modificato le quote, abbiamo anche cancellato il comma 5, eliminato. E qui si potrà poi parlare e sentire gli aspetti di tutti. Siamo in commissione proprio per questo. Vi dico, questo lavoro è nato da 2 anni. Ci tengo a precisare, non sono un esperto, non sono un professionista, sono un cittadino che segue da un po' di tempo queste tematiche, e quindi vi ringrazio di poter parlare di questi temi. Il resto dei commi modificati, ovviamente, abbiamo introdotto, sempre grazie alla legge 267 del 2000, che parla di referendum propositivi e abrogativi, oltre che consultivi, in quanto la 142 prevedeva soltanto i consultivi. Abbiamo introdotto i referendum abrogativi e deliberativi con l'immediata esecutività della proposta nel caso in cui il referendum non venga reietto e venga accettato. Sì, va bene. Ho finito anch'io, perché comunque i punti sono questi, quindi se ci sono domande.
Anche se ha finito il tempo, volevo proporre di far rispondere alle domande direttamente ad Alessandro Fabris, che è sicuramente più competente sulla questione. Se ci sono delle persone contrarie, lo dicano e lo mettiamo ai voti. Prego, consigliera Virga, si era prenotata. Dopo.
Risposta è 1.
Sì.
Risposta è 1.
Allora, molto brevemente, anzi poi io mi scuso perché dovrò scappare, però appunto mi soffermo anch'io sul punto su cui si è soffermato il consigliere Capogna, nel senso che vorrei poi approfondire questa figura del facilitatore, ma lì poi magari avremo altro modo. No, io ormai sono diventata quella dei numeri e sono andata a fare un po' di conti per quanto riguardava le percentuali richieste per le varie tipologie di proposta. L'articolo 51 per le proposte prevede semplicemente 50 iscritti nelle liste elettorali, che sono un numero di cittadini abbastanza basso. Le deliberazioni di iniziativa popolare abbassano tutti i quorum e soprattutto parlano dell'1% dei votanti alle ultime elezioni e non dei titolari di diritto al voto. Se consideriamo che alle ultime elezioni i votanti sono stati veramente pochi, credo poco più della metà degli aventi diritto, a occhio e croce, facendo due conti, dove parla dell'uno, dove parla del due, comunque tutte queste proposte, comprese il referendum, possono essere fatte da una cifra che oscilla tra i 220, 250, 300 elettori al massimo. Secondo me queste cifre rendono potrebbero dare dei problemi nel gestire la situazione, perché ci si potrebbe trovare con una quantità troppo elevata per poter essere gestita, e soprattutto si pone un problema di rappresentatività. Perché? Allora, perché a un certo punto al comma 7.6 dell'articolo sul referendum, il 53, il Consiglio Comunale viene privato per i referendum abrogativi e deliberativi di qualsiasi possibilità di intervento, in quanto si dice, correggetemi poi se sbaglio, che si parla di immediata esecutività, quindi non si fa un passaggio dal Consiglio Comunale. Il paradosso in questo caso, secondo me, sta in questo: che in pratica teoricamente anche solo quelle 200-250 persone potrebbero far passare il referendum, perché poco prima è stato abolito il quorum partecipativo, quindi teoricamente 250 persone lo propongono, viene abolito il quorum partecipativo, quindi il referendum è sempre valido anche se andassero a votare solo le 250 persone, mentre in consiglio comunale un consigliere eletto, che magari ha totalizzato, come nel mio e in tanti altri casi, ben più di 250 voti, non ha la possibilità di intervenire a rappresentare quella porzione di elettorato che lo ha messo sullo scranno comunale. Cioè, quindi secondo me si crea uno sbilanciamento dal punto di vista democratico. Le due cose dovrebbero andare comunque di pari passo, ma questo è per la sommatoria di tutti questi interventi. Quindi ripeto, il quorum che permette di prendere l'iniziativa, che è molto basso, l'abolizione del quorum per la validità di cui al comma 5 dell'articolo 53 e il mancato passaggio in consiglio comunale dei referendum abrogativi e deliberativi. L'insieme di queste tre cose fa sì che pochissimi cittadini possano fare delle proposte e dei consiglieri comunali eletti non possono neanche dire la loro poi su queste determinate proposte. Quindi io quantomeno rivedrei un momento le cifre per questi motivi e per i motivi anche motivi di controllabilità, cioè perché rischiamo con 50 persone che possono fare una proposta e un 1% di votanti, quindi che possono determinare una deliberazione di iniziativa popolare, un 2% un referendum. Intanto ci sono dei costi per tutte queste operazioni, quindi dobbiamo anche capire se come dire, la situazione poi non possa sfuggirci in qualche modo di mano, sia dal punto di vista dei costi, e poi c'è il problema del garantire la rappresentatività. Quindi magari pur essendo favorevole in prima persona alla massima partecipazione dei cittadini, però appunto mi preoccupo A, che la cosa non sfugga di mano, B, che i costi non diventino eccessivi, e C, che venga garantita effettivamente la rappresentatività per come è, diciamo, nell'ordine delle cose in base a quelli che sono diciamo i principi elettivi anche garantiti dalla, dalla Costituzione. Quindi su questo poi chiedo magari se mi possono essere date delle risposte a chi ha, ha, come dire, ha curato questa cosa e se eventualmente si possono prendere degli accorgimenti in tal senso. Grazie.
Prima di far rispondere, la consigliera Cantella voleva solo fare una chiarificazione.
Allora, io volevo parlare di quel famoso punto 5, comma 5, grazie, comma 5, perché che, io so che, così almeno anche chiarisco a me stessa se ho capito bene, io so che il diciamo facilitatore è una persona che innanzitutto non presenta nessun progetto politico, ma semplicemente prende le idee da parte dei cittadini e aiuta queste idee, cioè cerca di portare queste idee a essere completate, quindi dà a loro gli strumenti affinché queste idee vengano tradotte in fattibilità, costi e quant'altro, dando una, un inizio di struttura in modo che queste, queste idee poi possano diventare, virgolette, già un po' diciamo fattibili. È solo questa persona qua. Non
dovrebbe
farlo, sì,
essere così bravo,
perché è tutti i cittadini,
consigliere Capogna, rispettiamo gli interventi,
cioè,
se no
sono, cioè si presentano, sì, si presentano tante idee, sì, certamente, 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 sì, questo però è una cosa, questo però Pino, è una cosa decisamente allargata. Cioè non è una cosa, cioè significa andare incontro alla cittadinanza e farla partecipare, cosa che attualmente non si è mai avuto, non si è mai visto. Quindi un conto è, per assurdo, mettere a, cioè tenere, mettiamo su 34.000 persone, 4.000 persone che ti presentano dei progetti. Un conto è come, come, adesso, come è stato finora, sono realtà completamente diverse. Questo volevo dire. Quindi la figura, che io sappia, è semplicemente appunto un facilitatore, non è, non ha nessuna connotazione politica, deve solo dire questa proposta è possibile portarla avanti con quello che possono essere le possibilità del comune, questa proposta non ha alcun, alcun senso di esistere, ecco, deve solo portare avanti le idee più importanti e far capire come quali possono essere, dare un minimo di struttura in modo che siano non solo una proposta ma siano un qualcosa. Questo è il cioè che io sappia è solo questo quello che fa il facilitatore, quindi può non avere nessun tipo di colore.
Fabris, per rispondere,
non so se abbiamo il microfono che non ha
niente da fare.
Sulla domanda della consigliera Virga, giustamente politica, si può fare un discorso politico, 260 firme, poi siamo qui, si può cambiare comunque le percentuali, però è una, un'idea politica. Secondo me non sono poche, perché comunque ne devi raccogliere e non è semplice col clima che c'è adesso nella politica. Comunque sia, quello che volevo accentuare, non si possono raccogliere contestualmente le firme per più di tre proposte di deliberazione. E torno a, questo mica per niente, facevo rimando comunque al regolamento, qui è una modifica dello statuto. Nello statuto comunque sia i punti sono espressi in maniera, sono frasi. Il lavoro della commissione è questo, questo è il frutto di una parte politica. Chiaramente uno può dire sono poche, sono tante, questa è a discrezione di come uno la pensa. Ecco, su quello il lavoro dei consiglieri nessuno lo va a inficiare, perché il cittadino che propone un referendum, se il consigliere lo fa suo e lo porta in consiglio,
non, che al comma 5
comunque viene abolito praticamente il quorum di voto,
sì,
il fatto viene abolita la frase non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.
No, io mi riferivo al fatto che lei ha detto che il referendum abrogativo e deliberativo inficia il lavoro dei consiglieri perché poi non possono più dire la loro, è ovvio.
No, nel senso che l'abrogativo e deliberativo è immediatamente esecutivo, non passa dal consiglio.
E certo, deve essere così.
Ma se immediatamente esecutivo e non passa dal consiglio, teoricamente possiamo
però
avere
un sì.
Per cui le 250 persone che hanno proposto il referendum,
stando così le quote,
andare a votare ed è valido perché non c'è più un voto.
Però non ragioniamo per paradossi, se no non ne usciamo più.
Però cioè, è una situazione che bisogna considerare, quindi è la rappresentatività.
No, allora, momentino.
Un attimo,
no, momentino.
Adesso la faccio intervenire.
Il 2% non sono 200 persone, sono 500 persone per il referendum. Non confondiamo le petizioni e le proposte di deliberazione con il referendum. Allora, una cosa è il referendum, però abbiamo già detto, cioè, non confondiamo le due quote. 200 firme si riferisce alla missione di deliberazione di iniziativa popolare che passano per il Consiglio. 500 invece di votanti all'ultima elezione. Noi l'abbiamo pensata così. Noi l'abbiamo però
silenzio,
nessuno va a dire che il consigliere, cioè io quando voto un referendum voto un'idea, una proposta, non vado a votare una persona. Se il consigliere è stato votata la persona, io voto la persona perché porti avanti delle proposte. No, però attenzione, certo, si va a parlare, si va a discutere su un tema.
Io,
quindi se ho capito bene, quindi non è il quorum, è giusto sia così. L'obiezione che sta facendo è questa, che sono poche le persone che devono raccogliere le firme per poter presentare un referendum.
Allora,
di questo se ne può parlare.
Valido, quindi non c'è un quorum di votanti che lo rendano valido ed è lo stesso immediatamente esecutivo, vuol dire che le sole poche persone che raccolgono le firme, se se lo vanno a votare, me lo fanno passare, mi fanno passare un referendum deliberativo che è immediatamente esecutivo, cioè su cui io consigliere non posso dire niente se poi sia stato passato solo da 250 persone.
E proprio questo è lo scopo del referendum. Vediamola nell'altro verso, cioè prima c'era scritto il 20% dei votanti totali. Vuol dire che tu per presentare un referendum dovevi raccogliere 5.000 firme, 6.000 firme. Sono troppe. Allora, io è dall'inizio che parlo, che si possono variare le percentuali. Quello che a noi interessa politicamente è l'idea di fondo.
Se un condominio fa un referendum per togliersi, non so, i minori davanti...
No, ma penso che quello che intenda è proprio... che siamo qua per parlarne e quindi vediamo un attimo come
ci sono
si può...
anche delle...
Ci
sono delle competenze che il referendum non possono toccare, sul bilancio, sulle tasse ad esempio non si può indire un referendum, ma questo se ne parla nel regolamento. Qui stiamo semplicemente una proposta di modifica dello statuto, per poter attendere alla legge 267 bisogna comunque, secondo noi, partire da una modifica dello statuto e su questo dovremmo essere tutti
questo
d'accordo.
Sì.
Poi cosa scrivere, come diceva il consigliere Capogna e come dice il consigliere Virga, bisogna andare a vedere se quello che è stato scritto corrisponde alla volontà di tutti, perché comunque si va a toccare lo statuto.
Poi non capisco perché tutti i referendum hanno un quorum di voto e in questo caso non c'è il famoso
no.
50% più uno degli aventi diritto, in questo caso viene
quello scritto. Beh, allora quello sul quorum dei referendum, noi abbiamo pensato di eliminare il quorum, perché eliminando il quorum si porta più partecipazione alle persone, non si crea il meccanismo di dire vado a votare, non vado a votare perché io se vado a votare è come votare no. Cioè, nel senso che siccome il voto è segreto, quando una persona si reca a votare, tu sai già che quella persona sta andando a votare sì a un referendum. Quando invece fanno le campagne referendarie dove dicono non andate a votare, quello è un meccanismo antidemocratico che serve semplicemente a chi è contrario al referendum a raggiungere il suo obiettivo. Invece, togliendo il quorum, si stimola anche chi la pensa diversamente da me a partecipare. Quindi troverò molto difficile, per andare sul concreto, che 200, 400, 500 persone si rechino a votare se il referendum è su un tema che tocca i cittadini. Io penso che ci sarà molta più partecipazione, perché lo spirito della legge
abolire il quorum di voto,
e non è vero, proprio per questo motivo bisogna abolirlo,
perché in realtà, se voglio dire, l'argomento è territoriale, è chiaro che il meccanismo nazionale non andate a votare se non fate
la legge 267 parla chiaro, il quorum non è previsto. Nella 267 di legge non è previsto il quorum, quindi sta al singolo comune andare a dire io voglio il quorum oppure no.
Cioè non è obbligatorio, non è obbligatorio.
Non è previsto, quindi non, neanche del 10 o del... Quindi c'è la possibilità di farlo oppure no.
Ci sono altri interventi?
Sui costi...
Scusa, ti ho interrotto.
No, vabbè. Ma...
Perché sei visto che stanno...
Vabbè.
No, ci sono altri interventi? No. L'approvazione del verbale è stata fatta, solamente una cosa in varie ed eventuali che mi è stata mandata e che vorrei leggere. Per la parte di competenza di questa commissione che tratta affari generali, le relazioni con il pubblico e i servizi al cittadino, oltre che l'informazione su richiesta del consigliere Allegra Giovanni e della capogruppo Cantella Raffaela, si accennerà ad alcuni aspetti compresi nel nostro programma più volte perorati dai nostri concittadini nei meetup che prendiamo in carico come Movimento 5 Stelle. La revisione dei parcheggi a pagamento strisce blu per semplificarne l'utilizzo da parte della cittadinanza, il problema dell'area mercato e della sicurezza ad essa correlata, l'approfondimento della tematica della violenza sulle donne, ciò che è stato fatto a Venaria. Ne prendiamo atto e assicureremo che saranno approfonditi nelle commissioni più opportune.
Infatti è solamente di una spinta a trattare di questi problemi. Per noi la partecipazione è importante, quindi questo era un momento di condivisione. Cantella. Prima di chiudere la commissione, un ultimo intervento.
Allora, volevo aggiungere su vari eventuali, sempre per le prossime
riunioni, che stavamo pensando di istituire una commissione di legalità che spazierà su varie commissioni a seconda di quello di cui la commissione si occupa, e quindi volevo che questa cosa fosse inserita nelle varie ed eventuali, proprio perché riteniamo che sia una cosa che poi andrà approfondita e sulla quale dobbiamo poi prepararci, anche perché partirà da qui come affari generali, poi andrà nell'urbanistica, sul modo di intendere i tipi di appalti, andrà sulla scuola, sul modo di intendere un comportamento antimafia a livello di educazione, e quindi man mano praticamente prenderà tutti quelli che sono gli aspetti che consideriamo nelle commissioni che riguardano la città, giusto per dirlo a tutti, per farlo segnare appunto nelle varie. Grazie. Bene.
Sono le ore 20:05, si chiude la commissione.
Buon appetito.
Thank you.